Ok, chiedo cortesemente buongiorno a tutti, alla dottoressa Iacono e al dottor Baruffi, se sono... La dottoressa Iacono l'ho vista prima, il dottor Baruffi non l'ho ancora incontrato, se possono avvicinarsi. Aspettiamo solo ancora un minuto per consegnare le cuffiette all'ospite inglese per la traduzione simultanea. Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza nell'ambito di Smart City Exhibition. Parleremo di cibo e di città, di rapporto tra cibo e città, con un panel di relatori, direi, di altissimo profilo. Due città importanti italiane, Bologna e Milano, che presenteranno le loro strategie sul cibo, food policy e strategie di medio-lungo periodo. Abbiamo due relatori internazionali, uno proveniente dalla Cina, Chang Tian, che è la responsabile dei Farmers Market e creatrice del primo Farmers Market a Pechino. Abbiamo Robin Gourlay, rappresentante del governo scozzese, che è il dirigente che si occupa quotidianamente di public procurement, quindi di acquisti pubblici relativi al cibo. Poi abbiamo due casi italiani, altrettanto importanti. Un caso portato da un giovane, Andrea Aymar, e dalle officine Corsare di Torino, che sono stati fra l'altro premiati e hanno ricevuto un finanziamento abbastanza importante nell'ambito dei bandi Smart City, e quindi assolutamente l'intervento sarà molto pertinente. E in chiusura un caso più che concreto di una grande azienda italiana, pubblica, anche se di diritto privato, che è Milano Ristorazione, che fornisce tutti i giorni nella città di Milano oltre 80.000 pasti, quindi un caso molto concreto di ristorazione. Nel mezzo tra la prima e la seconda parte andremo anche a far intervenire tre casi di studio che sono stati selezionati nell'ambito del Forum PA Challenge, così definito, che sono relativi sempre a rapporti tra cibo e città, cibo e territorio. Io oggi ho una doppia veste, ho quella di moderare, ma devo anche fare un intervento introduttivo, quindi adesso mi alzo e mi metto la caschetta del relatore, e dopodiché poi si inizierà il convegno. Allora, innanzitutto buongiorno, sono Maurizio Mariani, presidente del consorzio Risteco. Essenzialmente è un consorzio senza scopo di lucro, formato da imprese di diritto privato e associazioni, che opera principalmente in Francia, anche se è nato in Italia, e poi opera a livello internazionale con tre grandi pilastri di attività: sono la ricerca e lo sviluppo, la cooperazione internazionale e la consulenza e la formazione, che è un po' la parte che ci permette di autofinanziare le nostre attività. Da qualche anno abbiamo, esattamente dal 2009, iniziato un percorso creando una piattaforma che si chiama Eating City, la città che mangia, assieme alla Fondazione Charles Paul Mayer di Parigi per il progresso dell'uomo, per cercare di studiare i flussi alimentari delle grandi città, cercando di vederli in un'ottica diversa, non visti dalla distribuzione alimentare o dalla produzione, come molto spesso accade, ma è abbastanza normale, ma cercare di vederli dall'interno della città, dalla parte del consumatore. Perché interessarsi di cibo? Perché si deve parlare oggi più di ieri di food policy? Innanzitutto perché la città mangia ma non produce cibo, quindi purtroppo questo atto che è umano, assolutamente fondamentale per la nostra vita, si mangia il territorio che circonda la città e altri territori. Quindi c'è bisogno di stabilire un nuovo equilibrio, un nuovo rapporto tra città e campagna, tra mondo della produzione e mondo del consumo. Oltremodo, stime autorevoli portano ormai a dire che nel 2030 e addirittura nel 2050 si arriverà al 70% dei cittadini del mondo che vivranno all'interno di grandi agglomerati urbani e quindi il ruolo della città diventa ancora più importante. Perché si deve parlare di cibo in città e perché si devono fare delle food policy? Immaginate che anche soltanto in Italia, voglio dire, negli ultimi 15 anni la nostra spesa sanitaria è raddoppiata, è passata da circa 50 miliardi a superato i 100 miliardi di euro e purtroppo una bella parte di questo incremento della spesa sanitaria è dovuta a ciò che mangiamo, dovuta poi più in generale anche al lifestyle ovviamente, quindi non solo al cibo, ma purtroppo il cibo incide non poco. Pensiamo anche all'obesità infantile, che ha un costo a livello europeo mediamente del 6% della spesa sanitaria e che sono cifre da mal di testa. Quindi ci siamo posti anche un obiettivo molto semplice, di cercare di partire da qualcosa di concreto, da qualcosa di fattibile e non da un sogno, quello di utilizzare la ristorazione collettiva pubblica, perché vede l'acquisitore pubblico in prima linea con grandi numeri, con numeri importanti di acquisto, perché è una leva comunicativa ed educazionale molto importante. Vedremo poi dopo i dati relativi al mercato europeo. Passo indietro, cos'è Eating City? Eating City è una piattaforma di dialogo sociale, è una learning community, come si direbbe in inglese, dove si stimola il dialogo, dove si stimola lo scambio di esperienze tra i vari attori della filiera. Quindi noi in realtà organizziamo workshop, conferenze, Summer Campus per i giovani, al fine di scambiarsi esperienze, di mettere in evidenza best practice e quindi un dialogo totalmente aperto, accettiamo ovviamente tutti i contributi. Queste sono un po' le parole chiave che hanno contraddistinto il lavoro di Think City, ma prima ancora di Risteco, a partire dall'anno 2003, quindi ormai sono circa 11 anni che lavoriamo sugli impatti ambientali legati al cibo, e quindi adesso poi negli ultimi anni questa parola importante, food policy o food governance, a seconda di come si voglia vedere, è diventata sempre più attuale e sempre più importante. Ma parole come wellness, quindi come benessere, come territorio, come sapore del cibo, come valori sociali, come economia, come governance, come energia, come innovazione, come networking, sono tutte parole fondamentali per capire e per meglio agire di fronte alle sfide che abbiamo di fronte. Ma entriamo un attimo nel mercato europeo dell'industria agroalimentare per capire qual è la dimensione di questo mercato. Il mercato agroalimentare europeo è un mercato che vale circa 954 miliardi di euro, quindi è un mercato molto importante, che dà lavoro a 4 milioni e 200 mila lavoratori e che è sostanzialmente diviso in due. Una 51-52% di questo valore è composto da grandi imprese e quindi da poche grandi imprese e circa il 47-48% dalle cosiddette SME, cioè le piccole e medie imprese, che sono un po' il tessuto sociale dell'Europa e ancora di più dell'Italia. E come si può vedere, è anche abbastanza semplice, il fatturato per addetto, quindi la capacità di remunerare il lavoro che sottostà ai prodotti alimentari che mangiamo, è doppia nelle piccole e medie imprese rispetto alle grandi. Ma andiamo avanti, questo è il mercato della ristorazione collettiva, un mercato che in Europa vale circa 73-74 miliardi di euro, serve 21 miliardi di pasti all'anno, ovvero 100 milioni di pasti al giorno. Ovvero un cittadino su 5 in Europa mangia in impianti di ristorazione collettiva. Non tutti pubblici, evidentemente, perché si parla di scuole prevalentemente pubbliche, di ospedali prevalentemente pubbliche, ma anche di B&I, business industry, quindi diciamo mense aziendali, che purtroppo in Europa stanno tendenzialmente diminuendo per effetto della delocalizzazione della produzione industriale. E cerchiamo anche di capire quanto impattano le nostre scelte alimentari sull'ambiente, quanto cibo sprechiamo e quanto lavoro c'è dietro a un prodotto alimentare, in questo caso al pesce. Allora, noi da diversi anni abbiamo fatto studi LCA, che è una metodologia per definire gli impatti ambientali, il consumo energetico legato ad un prodotto, in questo caso sono menù di alcune scuole di una regione francese, dove abbiamo costruito due scenari in questo studio. Uno è uno scenario con una filiera europea, diciamo quindi di una parte localissima, 100 km, una parte a 500, una parte a 1000 e una parte a 1500 km. 1500 km è il raggio dell'Europa, tranquillamente. E abbiamo studiato la logistica, perché evidentemente le scelte alimentari sono così personali, legate poi anche a fattori religiosi, a fattori identitari del territorio, che non sta sicuramente a noi dire è giusto mangiare più carne, meno carne, poi non siamo assolutamente nutrizionisti. Ma abbiamo cercato di capire se la distanza che percorre il cibo per arrivare sulle nostre tavole è o non è una leva da utilizzare per ridurre l'impatto ambientale. E qui, ad esempio, in questo caso è un menù a base di proteine animali, quindi a base di carne. Sul discorso poi dell'apporto proteico si potrebbe aprire una discussione importante, ma ve la voglio evitare perché bisognerebbe avere dei nutrizionisti. Però, come vedete nel grafico, la torta, la parte preponderante è scritto in francese, mi dispiace, plat protéique, cioè il piatto proteico, e in questo caso era un menù a base di carne rossa, che è il 70% dell'impatto ambientale di un pasto. E qui abbiamo uno scenario che mi porta ad avere l'impatto, il termine di CO2, di emissioni di CO2, di 4,63 kg. Immaginate che un piatto, lo stesso menù su base vegetariana, avrebbe circa 2,2 kg di emissioni di CO2 equivalenti. Se vado a usare metà del mix precedente, quindi metà dei prodotti di produzione europea e metà di fagiolini che vengano dall'America Latina o, come molto spesso vediamo, da altre zone lontane del mondo, trasportate via aereo, si arriva a 6,91 kg di CO2 equivalente per ogni singolo pasto. Quindi la logistica può avere un ruolo, concetti di filiera corta, di efficienza nella filiera di approvvigionamento hanno sicuramente un senso quando si parla di food policy. Ma vediamo quanto sprechiamo, quanti rifiuti. Qui sono diverse analisi, noi sono 10 anni che pesiamo rifiuti in impianti di tutti i tipi, da ospedali a mense scolastiche, abbiamo fatto in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, veramente in mezza Europa. E devo dire che alla fine i risultati sono pressoché identici, perché il modello di ristorazione è pressoché identico. Si può poi avere una ristorazione veicolata calda o veicolata fresca, però alla fine il concetto è sempre sono molto simili. Quindi si ottiene dei risultati che sono non allarmanti, però vuol dire comunque pesanti, perché un degente di ospedale, quindi in una giornata alimentare, produce fino a 630 grammi di rifiuti. Un dipendente di un'azienda o di una mensa ospedaliera, quindi un dipendente che lavora in ospedale e che a mezzogiorno giustamente mangia nella mensa dell'ospedale, avendo a disposizione 2-3 scelte di piatti, perché poi vedremo e capiremo che più scelte diamo e più produciamo rifiuti, perché evidentemente è più il rischio di avere avanzi alla fine del servizio, produce tra 327 e 375 grammi di rifiuti. E nell'ambito scolastico molto spesso si arriva a 260-280, qui poi diciamo dipende molto anche qui stiamo parlando di rifiuti in generale, ovviamente non solo di organico, la componente organica è 180, 150, 120 grammi, però poi ci sono piatti di plastica, posate di plastica, imballaggi e cose varie. Quindi poi è ovvio che se un comune, una mensa decide di passare il piatto in ceramica, lavabile, queste sono tutte azioni assolutamente interessanti e importanti, perché aiutano a ridurre l'impatto sui rifiuti. Ma vediamo il food waste in Europa, quindi c'è quanto la ristorazione fuori casa produce in termini di rifiuti e in termini di CO2 equivalente, e stiamo parlando di 12 milioni di tonnellate, quasi 13 milioni di tonnellate di rifiuti organici. In questo caso parliamo solo non più di packaging, ma parliamo di organico, di rifiuti di cibo, e che equivalgono a 25 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Quindi stiamo parlando di cifre importanti a livello totale. Ancora oggi, se ci fosse il mio amico Andrea Segre lo potrebbe dire ancora meglio di me, in casa è dove sprechiamo di più, assolutamente. Il frigo di casa è l'arma letale, a quanto pare, perché oltre il 42% del total food waste lo produciamo purtroppo nelle pareti domestiche. E adesso cerchiamo di capire quanto lavoro c'è dietro a un prodotto. In questo caso noi abbiamo fatto uno studio circa 3 anni fa, commissionato da Carrefour e il gruppo Elior in Francia, abbiamo ricercato alcune documentazioni e preso contatto con alcuni ricercatori canadesi, Jack e Teppoli, che avevano fatto questo schema, questo che vedete proiettato, dove mettono a confronto la pesca industriale con la pesca artigianale. Premetto che al mondo si pesca circa 60 milioni di tonnellate di pesce e metà, 50-50, tra pesca industriale e pesca artigianale. Le due grandi differenze che devo far notare sono che la pesca artigianale impiega 12 milioni di occupati, la pesca industriale 500 mila. Quindi c'è una differenza enorme, evidente, in termini di job creation, di ritorno occupazionale su una filiera meno industrializzata. Ma oltremodo impiega 7 volte meno energia, cioè 7 volte meno petrolio per pescare. Scusate, per pescare. Quindi anche su questo c'è da fare una grande riflessione. Dietro un prodotto alimentare che noi acquistiamo c'è una quantità di lavoro che può essere più forte o meno forte in funzione di quanto è alto il livello di industrializzazione. Ma vediamo un po' di dati economici. Questo è uno studio che abbiamo fatto 2 anni fa, analizzando bilanci di una buona dose, anche se il campione è ancora in via di evoluzione, ma sono oltre 70 bilanci di imprese industriali che servono direttamente a imprese di ristorazione collettiva, le grandi piattaforme, e qui ci sono proprio tutte, di distribuzione all'ingrosso, che sono assolutamente utilissime per il servizio che fanno, ma non aggiungano valore al cibo che vendano, cioè aggiungono una quota di servizio, ma non fanno diventare più buono il prodotto. E poi le imprese di ristorazione collettiva. Sulle imprese di ristorazione collettiva il campione è il 43% del mercato italiano e quindi è estremamente attendibile. E come vedete, questo ad esempio è il trend del profitto netto, quindi partendo dal 1996, ancora all'epoca delle lire italiane, al 2010 al passaggio con l'euro, e vediamo che l'industria è passata da un 2,7% di utile netto medio a meno dello 0,50, il campione industriale è in evoluzione assolutamente, non voglio dire che questo è tutto il trend del mercato, ma assolutamente significativo il campione analizzato rispetto al segmento a cui si riferisce, cioè la ristorazione collettiva. Vediamo che la ristorazione collettiva flette e passa dal 2,2 a poco più dell'1,5% e invece inesorabilmente sale, passando dallo 0,5 al 3%, la logistica, il commercio all'ingrosso, cioè coloro che sono dei portatori di prodotto, le fragole tutto l'anno e i pomodori tutto l'anno. Andiamo a vedere la produttività, andiamo a vedere quanto questo comparto può contribuire in termini di occupazione. Io non faccio attività sindacale nella mia vita, sono un economista, ma credo che oggi, specialmente in un ambiente come questo, dove abbiamo di fronte molti dirigenti pubblici, autorità locali, tutti sappiamo quale sia oggi il vero grande problema dell'Italia, non solo dell'Italia, di tutta l'Europa, che è quello del tasso di disoccupazione che purtroppo è crescente e non tende minimamente ad arrestarsi. E quindi qualunque ragionamento oggi si fa, bisogna comunque iniziare a prendere in seria considerazione che magari si deve rivedere qualcosa per dare lavoro ai nostri figli. E quindi qui abbiamo, come vedete, un tasso di industrializzazione, cioè che è il fatturato diviso numero dipendenti, quindi quanto un dipendente contribuisce allo sviluppo del fatturato. Qui abbiamo un fatturato per capita nella logistica, nell'ingrosso, che è enorme, si parla di 1.200.000 euro ad addetto. Vediamo un'industria che è passata praticamente da 200.000 euro, un pochino meno, di fatturato pro capite a quasi 600.000 euro, quindi un eccesso di industrializzazione, oserei dire. E la ristorazione collettiva invece, che è come sempre un lavoro molto labor intensive, anche se vedremo di seguito che anche lì purtroppo un po' di lavoro ce lo siamo perso e l'abbiamo intaccato. Questo poi è la catena del valore di Federalimentare, quindi assolutamente autorevole la fonte, che avvalora le slide precedenti, cioè l'industria alimentare ha perso dal 95 al 2004, quindi un perimetro simile a quello della nostra analisi, il 6,6%, commercio e trasporti, quindi le piattaforme logistiche hanno guadagnato l'8,3% sugli altri, e la ristorazione più 1,4% sostanzialmente in equilibrio. Vediamo poi il mercato della ristorazione collettiva, quindi delle imprese di ristorazione collettiva in Italia, quindi 43% del valore del mercato. In 15 anni siamo passati dal 38,7% di incidenza delle materie prime sul fatturato al 31,32%. il costo del lavoro è passato dal 45 al 42,66 e l'utile netto dal 2,29 all'1,57. Qui devo spezzare una lancia in favore delle imprese, perché in realtà se uno la vedesse così direbbe: ah, cattive le imprese di ristorazione che risparmiano sul costo del prodotto e hanno licenziato qualche addetta mensa. Invece non è proprio assolutamente così, perché il problema, e lo vediamo nella slide successiva, è che il prezzo di vendita è fortemente calato nel mondo della ristorazione. Io, che sono ormai 25 anni che faccio questo mestiere, ho ben ricordo, e poi ho proprio la copia scannerizzata di uno scontrino di tanti anni fa, di un pasto in autogrill, e nel 95 in media si appaltavano servizi di ristorazione scolastica in Italia a 6.700-6.500 lire. Se oggi noi prendiamo quelle 6.500-6.700 lire del 95 e le rivalutiamo con dei tassi di rivalutazione monetaria, noi l'abbiamo fatto con il documento ufficiale sul sito dell'Istat, quindi non siamo sbagliati, non abbiamo aggiunto niente, quel pasto oggi dovrebbe essere venduto a 5,25 euro. Purtroppo viene venduto invece tra 4,30 e 4,50. Quindi abbiamo tolto quasi un euro al pasto nella ristorazione fuori collettiva. Invece sempre nel 1995 un pasto veloce, appunto, potrà essere un autogrillo all'interno di una stazione o di un aeroporto, con 10.000 lire, credo che chiunque di voi abbia buona memoria se lo può ricordare, si faceva un pasto veloce semplice, e oggi lo stesso pasto costa 11 euro, che è lo scontrino medio nella ristorazione commerciale. Quindi a me non interessa in questa sede entrare nelle logiche e nelle dinamiche che governano la formazione dei prezzi nella ristorazione commerciale, non è quello il tema, ma rivolgendo una domanda alla politica, un urlo di dolore alle amministrazioni pubbliche italiane, dico: cerchiamo di ripensare al valore del cibo che mettiamo nei piatti delle scuole anziché degli ospedali, perché il cibo è vita, il cibo non può essere trattato come una banale commodity e quindi volgarizzato al punto che il produttore non conosce nemmeno il prezzo di vendita del suo prodotto finché non l'ha venduto e forse incassato. Ma si deve ridare una centralità al cibo, si deve ridare la centralità al lavoro dell'uomo, e a questo punto è evidente che la politica non può fare la sua parte, deve fare la sua parte creando delle cosiddette food policy, creando delle, non più delle semplici linee guida ne abbiamo già viste tante, ogni regione, i ministeri hanno fatto linee guida sulla ristorazione ospedaliera, sulla ristorazione scolastica. Qui si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma, così noi lo definiamo. E devo dire che all'interno di Teen City, in tanti anni, ancora prima, poi con altre piattaforme, con Sustainable Food Laboratory negli Stati Uniti, con l'Accademia di Scienze Sociali di Pechino e con tanti nostri partner internazionali, abbiamo fatto decine e decine di incontri, messo al tavolo centinaia di persone, da ricercatori accademici a dirigenti, a sindaci di grandi città del mondo, a imprenditori, manager, e abbiamo stilato 15 proposte che adesso vi elencherò abbastanza rapidamente, perché poi voglio proiettare un piccolo video di 3 minuti che è il risultato di una università d'estate che noi tutti gli anni organizziamo a Parigi, sopra Parigi, nelle campagne parigine, e si chiama Eating City Summer Campus, e quest'anno ha visto come attori 28 ragazzi euro-mediterranei, quindi ogni paese del Mediterraneo aveva un suo rappresentante giovane, entro i 28 anni, e hanno poi indirizzato un videomessaggio e una dichiarazione che sarà consegnata poi a Matteo Renzi, non tanto come Presidente del Consiglio italiano, ma come Presidente della UE nel semestre luglio-dicembre. Allora, le proposte sono divise sostanzialmente in 3 grandi aree e potrebbero essere la base per la costruzione anche di food policy, sostanzialmente. Sono proposte per creare una filiera agroalimentare dedicata alla ristorazione collettiva, al fine di avviare un percorso di cambiamento culturale, perché la ristorazione collettiva compra il 2,5% dell'agroindustria europea, quindi una cosa, un minus quam. Toccando quella leva non modifichiamo assetti particolari dell'industria agroalimentare europea, ma tocchiamo una famiglia su 2/3 in Europa, quindi una leva comunicativa, educazionale che è spaventosa. Quindi con poco si ottiene tanto. Poi ci sono delle proposte per stabilire dei livelli istituzionali per un nuovo modello di governance alimentare, perché le food policy, oggi noi stiamo finendo proprio adesso una pubblicazione con le 12 migliori food policy che abbiamo selezionato nel mondo, New York, San Francisco, Toronto, Londra, Parigi, Ginevra, varie città, e devo dire che ce ne sono di tanti tipi. Ci sono food policy bottom up, cioè con i food council, con una gestione partecipativa degli attori del territorio, sono delle food policy imposte più dall'alto e poi che si aprono dopo. Quindi ci sono tanti modi, poi dopo lo vedremo ancora meglio grazie all'intervento di Milano e di Bologna, di come le città intendano approcciare a questa tematica. E poi delle proposte per rendere il cibo sano e tradizionale, quindi un cibo più fruibile ai cittadini di una città. Velocemente, nella prima parte, creare delle filiere agroalimentari locali dedicate alla ristorazione collettiva. È possibile. Un paesino in Costa Azzurra che si chiama Monsartù, il sindaco ha preso una serie di campi che il comune possedeva, ha creato una cooperativa agricola e con quello produce, conserva e prodotti per le scuole elementari del proprio paese. È banale, evidentemente è più facile farlo in un piccolo paese come Monsartù in Costa Azzurra, ma si può fare evidentemente anche in Italia. Creare una nomenclatura europea, si chiama NAS Code, che identifichi in modo univoco la ristorazione collettiva. Questo perché? Perché bisognerebbe creare, ed è la terza proposta, un formulario unico europeo per la raccolta di informazioni circa la produzione di un pasto, consumo idrico, energetico, rifiuti, per stabilire un sistema metrico, perché sennò cos'è green? Cos'è sostenibile e cosa non è sostenibile se non si definisce un sistema metrico condiviso fra gli attori sociali della filiera? Non può imporlo il sindaco o l'industria, ci deve essere una condivisione di un sistema valoriale, un sistema metrico di misura che va a definire ciò che è green e ciò che non è green, altrimenti si parla di greenwashing. Rivedere la normativa sugli appalti pubblici. Io da 20 anni faccio gare di appalto, di consulenza, ma sono stato anche dirigente di alcune imprese di ristorazione per qualche anno è incredibile, la norma sugli appalti pubblici è fatta per le grandi opere, non per i servizi, molto spesso è ostativa a innovazione di prodotto e di concept, quindi sarebbe il caso di ripensarla leggermente. Poi stimolare la creazione di cucine di quartiere. La cucina di quartiere è la cucina prossima al luogo di consumo, diventa un propagatore culturale all'interno del quartiere, dove non solo si produce il cibo, ma magari si stocca il cibo che proviene dai mercati locali, si creano momenti di incontro tra i cittadini del quartiere, cioè si crea cultura del cibo e non solo produzione dei pasti, quindi una simbiosi maggiore tra cucina e territorio. E poi l'altro aspetto è fondamentale, quello della formazione professionale. Io in tanti anni ho visto sparire cuochi dalle aziende di ristorazione, purtroppo. Se ne sono sempre di meno, ormai lavoriamo, sono cucine di assemblaggio molto spesso, quindi si assemblano prodotti di quarta, quinta gamma, si è perso un po' il savoir-faire, come si dice in Francia, il mestiere, e quindi credo che magari rimettere il cuoco al centro della ristorazione sarebbe una cosa utile. Poi ci sono i modelli di governance, perché è ovvio che le food policy non possono essere fatte solo dalle città. Ci sono livelli istituzionali, mi scuso per chi ama gli stati membri, io sono un europeista convinto, ma dell'Europa delle regioni, quindi noi vediamo delle politiche alimentari, ovviamente a livello locale, inserite nelle agende 21 esistenti o in strumenti già esistenti, a livello comunale o intercomunale, metropolitano oserei dire ormai oggi, perché evidentemente una città come Milano ha le sue food policy, ma poi ci sono tante piccole città in Europa, paesi che devono unirsi a livello intercomunale per poter agire insieme di concerto. Poi creare delle agenzie regionali o macro regionali di governance alimentare, quindi delle food policy che vanno oltre la singola città, altrimenti rischiamo di fare il leghismo alimentare, è una parola che a me non piace usare, ma la dico, leghismo alimentare, pericolosissimo. Gli eccessi di filiera corta distorgono il mercato e basta. Poi fare di queste agenzie delle vere e proprie centrali di acquisto, perché no, pubblico-private, in modo che sia una relazione win-win tra impresa, territorio e governance del territorio. E poi invitare l'Unione Europea, in particolar modo il Comitato delle Regioni, a creare un'agenzia sulla governance alimentare. Noi abbiamo l'Agenzia sulla Sicurezza Alimentare, l'EFSA, che credo che sia uno dei più grandi insuccessi dell'Europa, non lo dico io, lo dicono tutti, quindi non è una questione di essere di parte, che non funziona. Ha fatto tante belle cose sulla sicurezza alimentare, su alcuni aspetti ha ben lavorato, su altre no. Vediamo soltanto la tematica degli OGM, ancora oggi, una tematica aperta, dove c'è il muro contro muro, non c'è dialogo. Adesso è la terza parte che fatto ho inserito anche in un mio libro che si chiama La Ville qui mange, è quella dedicata, noi li chiamiamo ai mangiatori, cioè ai cittadini che devono mangiare in città. E sarebbe bello anche creare degli spazi dove i cittadini possono mangiare assieme al di fuori dei classici circuiti commerciali. Adesso questo non è un discorso buonista per cui cattiva l'impresa, cattivo il junk food, del fast food americano anziché francese o inglese o anche italiano, non è quello. È che purtroppo la vita di oggi ci porta a essere fuori casa. tanto che il trend del consumo del pasto fuori casa è un trend in grandissima evoluzione ancora oggi nonostante la crisi. Però sarebbe anche immaginabile e intelligente pensare a degli spazi. Le città, fra l'altro, si stanno svuotando per certi aspetti, si stanno riempiendo di persone, come abbiamo detto, quindi nel 2030 60-70% di cittadini del mondo abiteranno negli agglomerati urbani, ma si svuotano di imprese, di industrie, di laboratori. Infatti nelle città italiane abbiamo decine e decine di ambienti, capannoni, vecchi docks che sono abbandonati, le vecchie caserme dei militari, ne abbiamo centinaia, che potrebbero essere sfruttate a utilità sociale per creare degli spazi pubblici dove c'ho la raccolta differenziata, dove ho le fontanelle dell'acqua microfiltrata del sindaco, dove magari ho il distributore di latte crudo e dove semplicemente io arrivo da casa con il mio panierino. Io mi ricordo quando andavo alle scuole elementari avevo il panierino di plastica con la gavetta dentro e poter mangiare insieme ad altre persone senza essere costretto ad andare a mangiare al ristorante. Ma non è una questione economica, è una questione sociale. Integrare e sostenere la diversità e la qualità dell'offerta alimentare, bisogna sostenere l'artigianato alimentare, senza l'artigianato alimentare stiamo perdendo tradizioni, identità, lavoro ed è fondamentale perché nel contesto globale va bene che ci sia cibo per tutti, per tutte le diversità culturali, religiose, questa anzi è bellissima, la diversità è la grande ricchezza del mondo, ma dobbiamo cercare anche di mantenere la nostra diversità, di mantenere la nostra identità, altrimenti rischiamo di essere affogati in questa grande parola che è la globalizzazione e che molto spesso non sappiamo gestire a livello di alimentazione. Creare un sistema ottimale di raccolta di cibi invenduti, qui poi adesso oggi vedremo anche un caso a Lecce interessante di un'apps che è stata creata, insomma la cosiddetta legge del buon samaritano. Ci sono, questo devo dire, sono proposte europee, l'Italia è uno dei pochi paesi che ha normato questo problema, molti altri paesi europei non hanno ancora questa norma, quindi questa proposta ovviamente è un po' meno dedicata all'Italia e più dedicata agli altri paesi d'Europa. E poi stimolare anche la produzione agroalimentare urbana, quindi la cosiddetta agricoltura urbana, che sono poi operazioni anche di marketing territoriali, di abbellimento della città e non tanto per nutrire la città, perché non ci sarà mai la capacità produttiva e l'interesse a produrre sui tetti delle case in città, ma è un fattore culturale, è un fattore che avvicina il cibo ai cittadini e questa leva è fondamentale per il cambiamento. E quindi l'ultima è urbanizzare l'agricoltura, che è una sorta di provocazione. Adesso, voilà, questo è un piccolo video in inglese, purtroppo.
Summer campus, I met so many young entrepreneurs who would like to dedicate their life to managing food system in a sustainable way. I think it would be very nice to interact with them and give them a chance. Mr. Renzi, protecting our food, we are going to protect our identity as well. So we really need better food policy.
Dear Mr. Renzi, in the future of European food policy, I would strongly recommend taking into account the amount of energy that is within our youth, whether it's food entrepreneurs or anybody trying to improve the food policy.
Mr. Renzi, I really hope that you will help us to bring our ideas to the European Commission.
So, dear Mr. Renzi, I hope you realize the power of the youth, because when I think what we've accomplished in this week, imagine what we can do in the long run.
Dear Mr. Renzi, I hope that our declaration that we have made today will be a good start for a new changes that we all need. This.
Dear Matteo Renzi, as Euro-Mediterranean youth, we really believe in European institutions and representatives to change our future.
Dear European Union and dear Mr. Renzi, we all aspire to become a member of the European Union and we hope that the policies, especially those concerning food, will be the best ones.
Hrana. Food soul. Hrana. Al-akl.
Ushim.
Comida.
Hrana.
Akl.
Ta'am. Cibo.
Akl.
Hrana.
Fajito.
Eitan.
Alimento.
Hrana.
Mâncare. Tabule.
Grazie, e adesso sono andato lungo di 2 minuti, quindi ora poi sarà difficile moderare gli altri. Chiedo gentilmente al dottor Alessandro Muffiglioli, direttore generale del CAB, di presentarci questo bellissimo progetto, Bologna City of Food.